Grazie Marco. E passo la parola a un altro Marco, c'è un'abbondanza vedo oggi. Parlarci di ambiente in città, Marco Fratoddi, direttore della Nuova Ecologia di Lega Ambiente.
Sempre stato così già dalle elezioni.
Sì, eh. Tagli alla è tempo di tagli,
io
quindi
sono
siamo
pronto,
abituati.
Sono pronto. Sì, tagli è un po' la parola chiave di questa fase storica del paese. Va bene, buongiorno intanto, mentre compare la webcam mi così appresto a cominciare con una breve introduzione, una piccola premessa che riprende quanto ho condiviso online sul sito di Forum PA attraverso, grazie, molto gentile, attraverso l'intervento che è stato pubblicato durante la fase preparatoria di questo incontro. Come Nuova Ecologia e come Lega Ambiente portiamo un contributo in particolare di riflessione sul fenomeno degli orti urbani, e ciò che ho voluto sottolineare innanzitutto attraverso quel contributo che, se volete, trovate ancora in rete, è innanzitutto la dimensione di questo fenomeno che, secondo Nomisma, coinvolge circa 2,5 milioni di persone soltanto nel nostro paese, e molte di più su scala globale. Un dato che adesso posso ritrovare, mi sembra che secondo
Marco,
l'ONU...
scusami, credo che ci sono le slide precedenti. Poi se
non
per favore,
mie?
No, infatti sono
mie,
quelle di Marco Lato.
Un attimo, intanto.
Poi se per favore puoi parlare un po' più vicino al microfono.
Sì,
perché...
sì, sì, certo.
Grazie.
Sono 800 milioni addirittura le persone che praticano la coltivazione dell'orto su scala globale. E come dire, l'ampiezza del fenomeno ci invita innanzitutto a riflettere su due aspetti. Innanzitutto su quali sono i bisogni che retrostanno a queste pratiche. Naturalmente sono bisogni che variano a seconda delle localizzazioni di queste esperienze. Credo che su scala globale questa escalation, è vero, delle pratiche di coltivazione diretta abbia a che fare con il bisogno di riequilibrare il senso di spaesamento che si prova al cospetto dei fenomeni di globalizzazione. Questa necessità di rimettere radici, di coltivare il sé sul proprio territorio, credo che abbia a che fare con questo bisogno generalizzato che va oltre, almeno per quanto riguarda le economie avanzate, nonostante la crisi, perché c'è chi sostiene che, come dire, il boom degli orti sociali in Italia abbia a che fare con i bisogni diretti di approvvigionamento delle persone, si parla addirittura di orti anticrisi. Ecco, però in questa mia riflessione ho voluto sottolineare un altro aspetto, certamente questo c'è, però la stessa ricerca di Nomisma dimostra che solo per il 18% quantomeno degli italiani che praticano la coltivazione dell'orto, ecco, l'obiettivo è quello di attingere direttamente alla terra per compensare gli acquisti e per approvvigionarsi di alimenti. C'è un bisogno più generale che ha a che fare con la necessità di ricongiungersi con i ritmi della natura, ritmi che sono stati oscurati quantomeno dalle dinamiche della grande distribuzione alimentare, sono bisogni di natura antropologica, direi, e soprattutto nelle economie più avanzate, perché altrove, voglio dire, nei paesi poveri effettivamente la coltivazione diretta risolve larga parte dei problemi legati alla nutrizione. Però ecco, qui da noi credo che questo fenomeno vada letto e compensato quantomeno così sul piano generale con qualcosa che ha a che fare con quel senso di spaesamento di cui parlava anche Teresa Petrangolini nella sua introduzione, un senso di spaesamento che a mio avviso non interessa soltanto chi abita nelle grandi città, purtroppo i fenomeni di spaesamento e di sradicamento riguardano anche coloro che vivono nei piccoli comuni di cui ogni tanto si dà, come dire, una visione quantomeno edulcorata, però certamente nei grandi centri urbani Il bisogno di radicamento del sé e di costruzione della propria identità assume un peso maggiore, e il fenomeno degli orti urbani, l'escalation di questo fenomeno durante gli ultimi 10 anni, credo che rappresenti in qualche modo una risposta a questi bisogni e a queste sofferenze, soprattutto appunto da parte delle persone e delle comunità che vivono nei grandi centri urbani. Ecco, le slide ci invitavano a partire innanzitutto dalle criticità di questi fenomeni. È un approccio che, insomma, a me mette una qualche difficoltà, perché preferisco leggere innanzitutto le potenzialità, è vero, però voglio seguire questo fenomeno, questo metodo, perché comunque è una buona guida. Fra le criticità che abbiamo osservato, appunto al petto delle molte realtà che si dedicano alla coltivazione diretta, definiamola in forma hobbistica nel nostro paese, c'è certamente quella che raramente si osserva una retroazione di queste esperienze sul progetto generale della città. Spesso rimangono delle pratiche interessanti da conoscere nel dettaglio. Anche su Nuova Ecologia noi abbiamo raccontato molte storie, spesso interessanti anche sotto il profilo umano e sociale, no? Però abbiamo anche, come dire, riscontrato che questi perimetri, di questi fazzoletti di territorio sui quali appunto alcune comunità esercitano questa azione diretta di cura, di manutenzione e di produzione alimentare, difficilmente poi mettono in discussione il modello della città che gli sta intorno. Insomma, bisognerebbe un po' che queste esperienze degli orti urbani rompano gli argini e comincino a contaminare il resto della città, per far sì che si imponga, a partire da queste esperienze, un modello nuovo di governance e anche un modello urbano innovativo, un modello nel quale, poi ci tornerò più avanti, è vero, si supera questa suddivisione un po' cartesiana fra città e campagna, no? Che ci rimanda a qualche fiaba di che però, voglio dire, con uno sguardo proiettato in avanti invece non ha più senso, perché la rinaturalizzazione delle città ci aiuta a leggere una nuova congiunzione, una nuova sintesi fra ambiente urbano e campagne, e tanto che rischia di prevalere, questo si vede anche nei bandi degli enti locali, rischia di prevalere l'aspetto ricreativo, l'idea che le esperienze degli orti urbani abbiano a che fare con il welfare collaborativo e partecipato. Invece no, c'è qualcosa di più, e questa è la vera sfida, a mio avviso, degli orti urbani, perché appunto dovrebbe mettere in discussione la maniera di gestire il territorio e lo stesso modello di governance, andando oltre l'idea che rappresentano delle buone esperienze. Beh, che è già finito il tempo, ma stai scherzando? Allora vado davvero più velocemente, enumerando altre criticità. Sono esperienze fatalmente esposte alla discontinuità nel tempo e nello spazio, e qui però ci tengo ad evidenziare un punto. Le normative regionali che regolano, è vero, l'assegnazione delle rete pubbliche demaniali sono assai diversificate fra loro. In Piemonte sono regolate in una maniera, in Campania in un'altra ancora, e la regolamentazione della Campania andrebbe presa a modello. Altrove ci sono approcci diversi che peraltro, è vero, alludono ad una fisionomia di orto che non è esattamente la stessa appunto che si proietta a partire dalla regolamentazione regionale della Campania, che appunto sottolineo come una delle più interessanti. C'è bisogno di una normativa su scala nazionale che regolamenti questo fenomeno. E peraltro Lega Ambiente si appresta, come dire, a promuovere questa proposta di legge. Le opportunità sono molte. Nella ristrettezza tempo vorrei soltanto sottolineare quella che attraverso queste pratiche si potrebbe favorire la nascita di un movimento civico per la rigenerazione urbana che affianchi le pubbliche amministrazioni nel presidio del territorio, sostenendo l'espansione delle pratiche di rinaturalizzazione, che sono molte più di quanto non si immagini, perché c'è la guerriglia gardening, ci sono, è inutile che mi fai così, un altro minuto me lo prendo, ci sono gli orti sui balconi e sui tetti, ci sono gli orti condivisi, che è fenomeno leggermente diverso da quello degli orti sociali. Possiamo arginare il consumo di suolo e far sì che l'ambiente urbano si adatti al cambiamento climatico nell'ottica della resilienza. È una sorta di resilienza collaborativa quella che possiamo mettere in campo, favorendo, qui mi riallaccio sempre allo schema che ha mostrato prima la Petrangolini, favorendo con quell'ottica lì queste esperienze. Il resto magari lo condivideremo in un'altra circostanza. Fra le raccomandazioni ne spendo soltanto una, che esorbita, è vero, dalla concretezza di queste esperienze. Io credo che le pubbliche amministrazioni, lo abbiamo anche riscontrato insieme a Stati Generali dell'Innovazione durante un'esperienza che stiamo accompagnando in Umbria, dove si lavora verso l'agenda digitale insieme a Stati Generali dell'Innovazione. Credo che le amministrazioni pubbliche dovrebbero imparare a leggere i bisogni profondi delle comunità. Ho l'impressione che non ci sia una percezione reale dei bisogni effettivi che oggi avanzano i cittadini, e credo che su questo tema dei bisogni, oltre ad aprire di nuovo gli occhi, bisognerebbe far sì che le persone stesse si interroghino, perché temo una condizione di quiescenza oggi da parte delle comunità locali. È come se rispetto a certi livelli del diritto non ci sia più la forza e il desiderio di avere ambizioni, e quindi credo che le amministrazioni locali oggi dovrebbero far sì che i cittadini riscoprano i propri bisogni e davvero i propri diritti profondi. Con questo vi ringrazio per l'attenzione, chiedo scusa per lo sforamento e approfondiremo in altre circostanze. Grazie.